Mosso da quel desiderio che in noi naturalmente s'annida di sapere, io insino dalla fanciullezza mia procurai di conversare con uomini intelligenti della musica e da suoi dottissimi discorsi imparare ciò che desideravo sapere sì del comporre a più voci come del cantar solo. E mi posi a ricercare alcune diligenze particolari per ben cantare ad una voce sola, e ritrovai che si poteva comporre nella vera maniera con intervalli non ordinari, passando con più novità possibili da una consonanza all'altra secondo la varietà dei sensi e delle parole. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e alla musica di Rinascimento e Medioevo. Quest'oggi siamo sul crinale della fine del Rinascimento, andiamo verso le prime sonorità barocche e lo facciamo con Sigismondo d'India. Sigismondo d'India di cui abbiamo ascoltato alcune parole. Così infatti inizia la prefazione rivolta al cortese lettore delle musiche da cantar solo che pubblicò nel 1609 a Milano. Era, così si definisce lui, un nobile palermitano. Sigismondo d'India infatti era nato probabilmente a Palermo, non lo sappiamo con certezza, attorno al 1582, mentre morì a Modena, così almeno si crede, perché la sua tomba non è stata ritrovata, nel 1629. Le sue parole, quelle che abbiamo ascoltato all'inizio, pongono in risalto, secondo me, la ricerca della novità nel da poco nato stile della monodia accompagnata. L'attenta cura che aveva mirava la stretta aderenza della musica alla parola, secondo i dettami della seconda pratica di Monteverdi che in quegli anni aveva proprio preso piede e costituiva una sorta di esempio. E in più la ricerca per un'efficace forza espressiva dell'invenzione melodica, mai banale o scontata, ma al contrario sempre sorprendente e emozionante. Così come già lo aveva insegnato Claudio Monteverdi in questo primo periodo che ci porterà poi verso il grande e straordinario cambio di registro nel 1610 con il Vespro della Beata Vergine, dicevo come Claudio Monteverdi e diversamente da altri, per esempio Giulio Caccini ed altri esponenti della cosiddetta Camerata Bardi, Sigismondo d'India non mise in contrapposizione la polifonia con il nuovo stile monodico, concependo invece i due linguaggi come aspetti del comporre entrambi in grado di muovere gli affetti, come si diceva allora, capaci di essere alla pari nell'indurre emozioni nell'ascoltatore, in altre parole. Alcuni testi poetici furono infatti da lui intonati sia in versione monodica sia in versione polifonica, ottenendo con i mezzi espressivi e tecnici propri a ciascuno stile il comune scopo di enfatizzare il senso delle parole che appunto Sigismondo d'India si era prefissato. Di lui cosa ci rimane? Ci rimangono, oltre alle 5 raccolte di monodie su cui ci concentreremo in qualche modo quest'oggi, 8 libri di madrigali polifonici, e tra questi comprendiamo anche una silloge che manca all'appello, le musiche e balli a 4 voci con il basso continuo del 1621. A queste si aggiungono 2 libri di villanelle alla napoletana, nonché 3 libri di mottetti pubblicati tra il 1610 e il 1627. Skin, dolio. Compositore, poeta e cantante, Sigismondo d'India fu per 12 anni, dal 1611 al 1623, maestro della musica di camera alla corte torinese del duca Carlo Emanuele I di Savoia. E durante questo periodo, nel 1621 per l'esattezza, si recò a Venezia per ricevere dalle mani del doge il titolo onorifico di Cavaliere di San Marco. Fu un momento gioioso da una parte, ma terribile dall'altro. Perché? Perché mentre si trovava a Venezia, a Torino si tramava contro di lui. Le voci e le maldicenze, le calunnie diffuse sul suo conto da una serie di musicisti invidiosi della sua posizione musicale a corte fecero sì che D'India dovette abbandonare improvvisamente il prestigioso posto torinese. Lo abbandonò per recarsi a Roma, dove lo accolse il cardinale Maurizio di Savoia, quindi un membro della famiglia di Savoia che aveva ben compreso le motivazioni per le quali aveva dovuto lasciare la corte della famiglia savoiarda. E poi si recò a Modena e alla corte del duca d'Alfonso d'Este, fece tappa, una tappa che divenne una sorta di residenza, e quindi si spostava abbastanza frequentemente tra la città di Roma, presso il cardinale Maurizio di Savoia, e la corte del duca Alfonso d'Este. Bisogna dire che a Modena trovò il suo habitat migliore, tant'è che con tutta probabilità proprio a Modena terminò i suoi giorni nella primavera del 1629. Tra i generi musicali di cui Sigismondo d'India diede saggio furono soprattutto le monodie, da lui raccolte e pubblicate lungo tutto il corso della sua vita di compositore nei 5 libri delle musiche, come dicevamo all'inizio, e sulle quali ci concentreremo oggi, anzi abbiamo già iniziato a concentrarci nell'ascolto che abbiamo sinora fatto. A diffonderne la fama di provetto compositore e pioniere del nuovo stile furono appunto queste monodie, che lo resero abbastanza famoso per il suo tempo. 5 raccolte in cui sono comprese poco più di 100 composizioni che intonano testi poetici di vari autori famosi in quel periodo, ma che vissero evidentemente molto prima dello stesso Sigismondo d'India. Era il destino dei versi di quel periodo. Per esempio Petrarca e Pietro Bembo, che furono tra i compositori di testi preferiti da Sigismondo d'India, trovarono appunto una gloria proprio in quel periodo, evidentemente anche durante il Rinascimento, ma Si arrivò fino alle porte del barocco proprio per trovare attraverso la musica di diversi autori l'esaltazione dell'arte medievale petrarchesca e non solo. Arrivò anche la poesia di Guarini, arrivò anche la poesia di Marino e lo stesso Sigismondo d'India si dichiara autore di alcuni dei testi contenuti nei 5 lamenti che troviamo invece negli ultimi 2 libri delle sue musiche, delle sue monodie, come dicevamo all'inizio. Davanti a tanta varietà di scelte poetiche troviamo un'altrettanta ricca capacità musicale che, con le numerose e differenti sfumature di cui è stato capace Sigismondo d'India, troviamo anche la capacità di muoversi tra i 2 poli stilistici fondamentali. Quali erano? La forma aperta dei madrigali e dei recitativi da un lato, sui testi in versi sciolti, e la struttura strofica delle arie dall'altro. I primi si basano sul declamato sillabico, in cui talvolta si aprono improvvisi guizzi di fioriture melismatiche, così come l'ha definito qualche studioso di Sigismondo d'India. Le seconde, in cui la musica si ripete sulle diverse strofe, in cui si articola il testo, e sono per lo più caratterizzate da un danzante ritmo ternario che era un'eredità del passato. Talvolta i 2 stili coesistono nello stesso brano, formando, oltre che una novità assoluta per quel periodo, sezioni contrapposte.
Oh!
Dicevamo prima come Sigismondo D'India nella sua carriera, anche alla ricerca di commissioni e anche alla ricerca di un posto un poco più stabile di quanto era all'inizio, frequentò molte corti, girò per diverse città e ottenne anche diversi lavori. Come lo sappiamo? Lo sappiamo dalle dediche che sul frontespizio di numerose delle sue pubblicazioni descrivono appunto il destinatario di queste dediche, e cioè il principe tale piuttosto che il nobile tal altro. Una cosa che però ci fa curiosità è il fatto che egli senza dubbio prese parte a Firenze ai festeggiamenti organizzati per il matrimonio di Cosimo de' Medici con Maria Maddalena d'Austria. Le monodie di musiche da cantar solo sono il frutto anche di questa straordinaria esperienza, proprio perché là si confrontò con un certo tipo di musica e con un certo tipo non solo di canto, ma anche di gestione, di composizione, che fino ad allora costituivano una vera e propria novità. Il madrigale è comunque uno dei momenti più felici nella composizione di Sigismondo D'India, tant'è che possiamo dire che occupano un posto speciale. E all'interno di questa categoria, cioè quella dei madrigali, un altrettanto posto speciale è da assegnare ai cosiddetti lamenti. Ne ascolteremo qualcuno. Si tratta di 5 lunghi monologhi in stile di recitativo che intonano testi scritti dallo stesso Sigismondo D'India, come dicevamo prima, ma anche da altri poeti. È un frutto di una ispirazione che prende il via dal celebre lamento di Arianna di Monteverdi, e in definitiva si tratta di pagine dal fortissimo carattere drammatico, ma non destinate, come era il lamento di Arianna, ad una messa in scena. Ma anche qui un personaggio appartenente al mondo del mito o della letteratura epica o della storia sfoga le proprie emozioni per essere stato abbandonato o tradito da chi credeva fedele amante. D'India ne compose 5, distribuiti negli ultimi 2 libri delle cosiddette musiche. Si tratta dei lamenti di Orfeo ed Apollo, quelli di Didone, Giasone ed Olimpia, e noi oggi ascolteremo il lamento d'Olimpia, Misera me, fia vero, in cui la sventurata principessa d'Olanda, le cui vicende sono narrate nei canti 9 e 11 dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, appare innamorata del danese Bireno, duca di Selandia, e rifiuta pertanto di sposare il figlio di Cimosco, re di Frisia, che ha invaso le sue terre. Sconfitti infine i nemici grazie all'aiuto di Orlando, Olimpia e Bireno si imbarcano per raggiungere la patria di lui, ma durante il viaggio Bireno si innamora perdutamente della figlia del defunto Cimosco, che aveva portato con sé, e fatto scalo su un'isola scozzese, vi abbandona Olimpia dormiente, riprendendo quindi il mare con la sua nuova fiamma. Al suo risveglio la sfortunata Olimpia fa appena in tempo a scorgere le vele della nave di Bireno che si allontana. Nessuno risponde alle sue invocazioni disperate finché, priva di ogni conforto, stremata e vicina a perdere i sensi, sente la sua coscienza venire meno. La musica di Sigismondo D'India ricalca con perfetta aderenza il testo, seguendo il mutevole stato d'animo della protagonista. Dal declamato sillabico con cui Olimpia, quasi incredula, commenta con amarezza il tradimento del suo amato, agli sfoghi rabbiosi, sottolineati da veloci e concitate raffiche di semicrome, fino al graduale e frammentato spegnersi nel deliquio finale. Insomma, un'epoca nuova era iniziata, naturalmente i prodromi erano stati segnati da Claudio Monteverdi, ma Sigismondo D'India seppe far proprio lo stile monteverdiano e contribuì in maniera assolutamente straordinaria ad aprire una nuova pagina nella storia della musica. Quilisma termina qui, ritorna domenica prossima. Un cordiale risentirci da Giovanni Conti. Thank you.
cieca fatto sonna chiosa al mezzo.